Vorrei dare a tutti un caloroso benvenuto nel prezioso nome del Signore e in particolare a coloro che oggi sono qui per la prima volta. Che non sia l'ultima volta. Ho sentito la signora che è seduta qui davanti rendere una testimonianza al tavolo qui al Folkhaus nel ristorante. Ed ora è qui, Dio l'ha condotta qui. Siamo infatti convinti che i figli di Dio siano ancora dispersi tra tutti i popoli, e le lingue e le nazioni, in tutte le denominazioni, in tutte le chiese e comunità. Ma siamo anche convinti di ciò che disse Gesù. Le mie pecore ascoltano la mia voce. Verrà il giorno in cui la chiamata sarà rivolta a tutti coloro che Dio ha destinato alla salvezza e allora dovranno uscire da tutti i popoli e da tutte le lingue per diventare il popolo di Dio. Allora non saremo più solo cittadini terreni di un paese, ma saremo cittadini di Dio e membri della stessa famiglia di tutti i santi. La Sacra Scrittura dice: la nostra cittadinanza è nei cieli. E già Abramo diceva di cercare la città futura con fondamenta salde, la città che Dio ha costruito. E così anche oggi Dio possa usare la sua parola per rivolgersi a noi, per parlare con noi e allo stesso tempo aprirci la comprensione delle Scritture. Quanto ciò sia importante possono testimoniarlo solo coloro ai quali per rivelazione divina è stata aperta la comprensione delle Scritture, persone che sono veramente guidate dallo Spirito di Dio in tutta la verità. Noi che abbiamo sperimentato ciò che Dio ha fatto in questa generazione, siamo ancora più felici di sapere che non sono solo i grandi evangelisti ad essere accompagnati da grandi programmi e spesso anche da grandi miracoli e segni, perché così è stato fin dall'inizio. Non è necessario essere profeti, si può essere come Filippo, il più semplice evangelista di un villaggio o nel deserto. Se si proclama la parola e le persone la ascoltano e credono e si rivolgono a Dio nella fede e nella preghiera, allora egli è tenuto a confermare la sua parola in loro. Indipendentemente da quale evangelista o quale fratello proclami la parola o il Vangelo, se le persone ascoltano la parola, credono e si rivolgono a Dio, allora egli è fedele e giusto, li ascolta, li salva e li guarisce. Tutto questo non sono conferme di un evangelista, sono conferme di Dio e della parola che da parte sua mantiene la sua fedeltà e chiunque viene a lui non viene respinto ma accolto e accettato. D'altra parte, come già accennato poco fa, ci rallegriamo davvero tanto di più che ci sia stato un uomo mandato da Dio, il quale è stato usato in questo tempo della fine, prima del ritorno di Gesù Cristo, per proclamare liberamente e chiaramente il messaggio divino vincolante con tutte le promesse, sì, l'intero programma di Dio,
das gesamte Programm Gottes, den Heilsratschluss,
il consiglio di Dio della salvezza, benedetti siano tutti coloro che hanno il cuore aperto e accolgono il dovuto rispetto e accolgono con il dovuto rispetto ciò che Dio ha fatto. È semplicemente necessario che le persone rispettino ciò che Dio fa e ci credano per poter poi continuare a essere benedette. Ho dovuto riflettere sugli uomini di Dio che avevano un legame con Dio, che sentivano la sua voce. Alcuni vedevano la figura del Signore. Ad esempio, Giacobbe lottò con Dio ed era una figura che poteva afferrare, e il Signore gli diede un colpo all'anca e spuntò l'alba e quest'uomo di Dio vide il cielo aperto. C'erano uomini sulla terra, persone come te e me, ai quali Dio si è rivelato. Pensate a Mosè, il Signore gli parlò faccia a faccia. Esodo 33, gli fu persino concesso di vedere la figura del Signore, poi la colonna di nuvole e di fuoco come presenza visibile dell'Altissimo, che abita nella luce ed è un fuoco divorante. Pensate a Giosuè, quando il Signore apparve come il comandante dell'esercito che avrebbe combattuto per Israele. Giosuè gli chiese: sei dalla nostra parte o dall'altra parte? E lui rispose: io sono il comandante dell'esercito del Signore. Ci furono molte rivelazioni del Signore. Pensate a Manoa, quando sua moglie gli disse di aver ricevuto una visita soprannaturale. Naturalmente ne fu molto commosso, e la volta successiva gli fu permesso di essere presente. Egli offrì un sacrificio al Signore che gli aveva parlato e lo vide ascendere al cielo tra le fiamme che avevano consumato e accolto l'offerta. Sì, il Signore vive, egli si rivela, parla, opera, e ci sono persone sulla terra che ancora oggi possono testimoniarlo. Dio non è solo un Dio della storia, è un Dio della storia della salvezza, un Dio che era nel passato, che è presente e che sarà in eternità. Dobbiamo fare maggiormente affidamento sull'opera soprannaturale di Dio, assumere l'atteggiamento interiore e crederci. Non chiedere rivelati a me in questo o quel modo, Dio sa già come farlo, ma cerchiamo e troviamo comunque la comunione e il legame con Lui. Oggi, come quasi sempre, toccheremo molto brevemente i vari argomenti. Si tratta sempre di mettere in luce il tempo in cui viviamo, si tratta sempre di mettere in luce il tempo in cui viviamo, di annunciare la salvezza e la guarigione, di non tralasciare il ritorno di Gesù Cristo che è imminente, di mettere in luce anche gli eventi religiosi, politici e perfino del mondo, affinché tutti si rendano conto che ci stiamo avvicinando a grandi passi alla fine. Come abbiamo spesso detto, non viviamo solo negli ultimi tempi, viviamo alla fine della fine dei tempi, e chi vuole svegliarsi si svegli in fretta, e chi vuole prepararsi lo faccia presto. Mi viene in mente la frase che Gorbaciov ha scritto nel libro degli ospiti a Berlino Est durante la sua ultima visita, rivolgendosi al signor Onega: chi arriva troppo tardi viene punito dalla storia. Non sapeva affatto di aver pronunciato una frase quasi profetica. Chi arriva troppo tardi viene punito dalla storia. Poche settimane dopo, quell'uomo si è reso conto di non essere arrivato affatto e che era troppo tardi, e guarda un po', non c'era più, ma era stato destituito. Cari, anche se applicato alla sfera spirituale, è molto importante che non arriviamo in ritardo. La parola troppo tardi, intesa come concetto astratto, non è così grave, ma chi perde un volo internazionale perché è arrivato in ritardo si rende conto continuamente nella vita personale di cosa può comportare arrivare in ritardo. Trasferendo questo concetto alla sfera spirituale, abbiamo davanti agli occhi Matteo 25. Alcune erano pronte e entrarono col Signore alla cena delle nozze, mentre altre arrivarono in ritardo. La porta fu chiusa e tutto il bussare non servì più a nulla. Possa Dio, come abbiamo spesso detto, donarci in ogni momento la possibilità di partecipare al suo operato, affinché possiamo accompagnarlo interiormente e seguire lo sviluppo spirituale che è prescritto alla Chiesa per gli ultimi giorni, la chiamata, la preparazione fino al sigillo dello Spirito Santo, affinché possiamo davvero seguire il Signore passo dopo passo e non arrivare in ritardo in questo sviluppo spirituale, non restare indietro, non stare da qualche parte in disparte nell'incredulità, ma credere in Dio, confidare in Lui, seguirlo. Vale anche la pena dire questo: solo laddove Dio ha potuto iniziare potrà continuare e portare a compimento. Laddove Dio non ha ancora potuto dare inizio alla vita di una persona, non potrà esserci nemmeno il compimento. È scritto: colui che ha cominciato in voi un'opera buona la condurrà a compimento fino al giorno di Cristo. Fino al giorno del suo ritorno. Ma l'inizio deve essere fatto. Senza inizio non c'è progresso, senza andare avanti non c'è il compimento. Per quanto riguarda l'annuncio, dobbiamo seguire interiormente ogni cosa, che si tratti della parte profetica, di quella dottrinale o di quella evangelistica. Dobbiamo accogliere la parola di Dio nella sua totalità e crederci di cuore, per poter essere così portati in armonia al passo con Dio. Sapete che viviamo in un'epoca molto movimentata e che molte cose premono, in particolare l'unione politica, l'unione religiosa, l'unione economica. Non è necessario entrare nei dettagli, poiché siamo stati informati sullo stato attuale degli sviluppi in tutti questi ambiti e ci poniamo continuamente la domanda principale: a che punto è spiritualmente la Chiesa nel suo sviluppo. Tutto il resto possiamo vederlo, anche noi stessi, con il popolo di Israele. Permettetemi questa breve osservazione. Sappiamo bene che soprattutto dopo la Seconda Guerra Mondiale è iniziato in massa il ritorno a casa degli ebrei da tutto il mondo e oltre 3 milioni di persone hanno intrapreso il viaggio di ritorno da più di 100 paesi, tornando nella terra promessa. Ma ci sono ancora alcuni sognatori, alcuni che non hanno compreso quanto sia cambiato il mondo. Ed è per questo che di recente abbiamo sentito parlare di nuovo di disordini. Possiamo anche indignarci per questo, ma ciò accade solo perché Dio lo permette. E ciò accade solo perché tra i popoli ci sono ancora ebrei che appartengono alla terra promessa, ovvero a Israele. E non mi ha spaventato ciò che è accaduto di recente a Berlino e nella Repubblica Federale, né quanto è successo di recente nei cimiteri ebraici in Francia. Questo ci riempie di orrore e scuotiamo la testa, ma ora la domanda è: perché Dio permette che accadano tutte queste cose? Con un unico scopo, che gli ultimi facciano in fretta le valigie e tornino nella terra che Dio ha loro promesso. Perché sapete benissimo che quei due profeti non andranno a Mosca, né verranno a Zurigo, né voleranno a New York. I due profeti, secondo Apocalisse capitolo 11, svolgeranno il loro ministero a Gerusalemme per 3 anni e mezzo. E tutti coloro che sono stati designati da Dio per partecipare all'annunzio e infine al sigillamento devono trovarsi nel luogo in cui la parola di Dio verrà proclamata in quel momento. E ciò che mi ha colpito moltissimo sono i nuovi sviluppi nell'Unione Sovietica che mi hanno riempito di più che sgomento. Quando si è tenuta la celebrazione del millenario e appena passata, sono stati portati slogan e striscioni e per di più diversi: morte agli ebrei, vita a noi, striscioni di vario genere. Ho il ritaglio di giornale qui nel mio ufficio, l'ho letto e tutto il mio corpo ha cominciato a tremare. Lì si marcia apertamente in collegamento con la Chiesa ortodossa russa, gli ebrei vengono apertamente ostilizzati con slogan simili a quelli del Terzo Reich. Quindi anche in Unione Sovietica ci sono persone che devono fare le valigie in fretta, molto in fretta, per andare dove appartengono. Dio permette tutto questo. Non scuotiamo la testa di fronte a questo, ma diciamo: Signore, Tu sai perché sta accadendo, perché deve essere così. In ogni caso, tutto ciò che accade ha un senso e uno scopo, specialmente per il popolo di Dio, per i figli di Israele. E anche questo va detto una volta per tutte, forte e chiaro: chi non ama gli ebrei non può amare Dio. È stata una decisione libera e sovrana di Dio quando ha scelto e benedetto Abramo, Isacco e Giacobbe, quando disse: in te saranno benedette tutte le generazioni della terra, io ti benedirò e tu sarai una benedizione. quando Dio disse: la tua discendenza sarà innumerevole come le stelle del cielo e la sabbia del mare. E per ricordarci anche in questo caso della nostra elezione, leggiamo nell'Antico e nel Nuovo Testamento che Dio ha dato a questo popolo eletto Israele la terra della promessa. E chissà quanti popoli sono stati sterminati in quella terra per dare la terra al popolo di Israele. Esattamente 7 sono stati tutti elencati per nome. In realtà non c'è alcuna ingiustizia in questo. Ci dimostra solo che le persone che non vivono e non accolgono ciò che Dio fa non hanno alcun valore duraturo. Cosa ci hanno cantato la corale? Solo chi è nato da Dio. L'uomo, se non gli viene dato uno scopo e un significato divino nella sua vita, chi è allora? E che cos'è? A pochi giorni e pochi anni, e cosa verrà dopo? Al giudizio finale ci sarà la dannazione, e poi cosa succederà? Allora perfino l'inferno e il regno dei morti saranno gettati nel lago di fuoco, e allora si potrà davvero chiedere a tutti quelli che non credono se la vita sia valsa la pena. La vita è valsa la pena solo se Dio ha potuto infonderle uno scopo eterno, altrimenti gli uomini assomigliano al bestiame, al pascolo, con la differenza che dovrebbero essere un po' più ragionevoli, ma non si sa se lo siano sempre. È quindi importante che comprendiamo anche cosa significano l'elezione e il destino divino. Il fratello Cuffa è qui seduto, il fratello Russo è qui seduto. Come sapete, abbiamo fatto un tour come piccola squadra a Heilbronn, Norimberga, Salisburgo. Sono stati giorni che non dimenticheremo. Ho rivisto molte persone che non vedevo da ben 10 anni. Da anni non ricevevo così tante strette di mano e abbracci da fratelli giovani e più anziani come negli ultimi giorni. Sono stato molto felice che Dio abbia riportato indietro persone che si erano allontanate e avevano preso le proprie vie. Crediamo che alla fine il Signore aggiusterà tutto, ma quello che volevo dire è questo: i fratelli Cuffa fanno una breve passeggiata di prima mattina nei vigneti vicino a Heilbronn ed ecco una signora sta portando a spasso il suo cagnolino e ne è nata una breve conversazione. La signora ha detto: questo cane andrà in paradiso, e con la sua solita prontezza di spirito il fratello Cuffa le chiese subito: e lei? E lei? Sapete, sì, la donna era preoccupata che il cane fosse con Atanasio e con tutti i santi della Chiesa romana, che fosse lì con loro. E chi era il predicatore che gli uccelli ascoltavano? Bonifazio. Il cane sarà con Bonifazio, con tutti quelli lassù. E poi naturalmente la domanda legittima è: lei? Ma quando si è trattato di parlare di andare al sodo, lei ha preso le gambe e non si è vista più. Cari amici, Dio vuole servirsi di noi, ma vuole anche mettere a posto il nostro intelletto. Gli animali vanno messi al loro posto, ognuno al proprio spazio. E leggiamo addirittura in Romani capitolo 8 che l'intera creazione geme e attende la rivelazione dei figli di Dio, poiché è stata trascinata nella corruzione insieme all'uomo, che è stato trascinato nella corruzione. E allora anche l'intera creazione avrà parte alla gloriosa liberazione che Dio donerà. Allora il leone e l'agnello pascoleranno insieme, il bue e l'orso saranno insieme. Potete leggerlo nelle sacre scritture. Si giocherà presso la tana del serpente e non ci sarà più alcun pericolo. Satana sarà legato per 1000 anni e tutto procederà in pace e tranquillità qui sulla terra. Ma questo pensiero dobbiamo portarlo rapidamente a termine. Dio ha semplicemente disposto così le cose, poiché egli è eterno, all'uomo deve essere assegnato un destino eterno per poter avere una parte in ciò che egli ha in serbo per l'eternità. Ed è per questo che dobbiamo convertirci, volgerci a Lui, è per questo che lo Spirito di Dio scende su di noi, avvengono il pentimento e una vera conversione conduce alla nuova nascita, al rinnovamento fino al riempimento dello Spirito Santo affinché portiamo in noi la vita divina e siamo stati resi eterni come figli e figlie di Dio. Le persone che non accolgono in sé la vita eterna non potranno quindi avere una destinazione eterna. Chi potrebbe dirmi cosa dovrebbe fare un uomo senza Dio per tutta l'eternità? Che senso avrebbero la sua vita e lui stesso? Nessuno. E non ce n'è nemmeno. Non c'è. Le persone che vivranno in eterno hanno ricevuto la vita eterna attraverso la fede in Gesù Cristo secondo la parola della Scrittura. Chi crede in Lui ha la vita eterna, è passato dalla morte alla vita. E anche il passo della lettera di Giovanni, chi ha il Figlio di Dio ha la vita eterna, chi non ha il Figlio non ha la vita. Possano queste parole arrivare al cuore di tutti noi. Non piangiamo coloro che non vogliono. Dio non costringe nessuno, ma abbiamo l'amore di Dio nel nostro cuore e la fede che il Signore chiamerà, salverà e renderà beati ancora molti. Cosa potremmo desiderare di più che vedere ancora qualche milione di persone condotte al Signore? Se solo Dio potesse prendersi la decima dell'umanità, sarebbe davvero una cosa bellissima. Sarebbe già una schiera con cui Lui e noi potremmo fare bella figura. Solo Lui sa quanti saranno, ma anche la parola rivolta ad Abramo ci fa intuire che non saranno solo poche centinaia o poche migliaia, bensì innumerevoli come le stelle del cielo e la sabbia del mare, così innumerevoli saranno i tuoi discendenti. L'ho detto abbastanza spesso, la morte in croce del nostro amato Signore e Salvatore sul Golgota sarà valsa la pena. Egli disse, quando sarò innalzato dalla terra, attirerò a me tutti i figli di Dio dispersi. Egli attira ancora oggi, chiama ancora oggi, desidera e concederà il perdono a tutti coloro che vengono a Lui. Leggiamo alcuni passi delle Scritture proprio in riferimento al tema che trattiamo sempre di nuovo, il tema della fine dei tempi, il tema di una missione, di una vocazione divina. E sappiamo che la Chiesa del Dio vivente non è una questione privata di un predicatore, di un evangelista, o della Chiesa stessa intesa come organizzazione. La questione della Chiesa non è una questione privata di nessuna persona, è la Chiesa del Dio vivente. E se il Signore ha istituito diversi ministeri in questa Chiesa, allora rispettiamoli e accogliamo con gratitudine dal profondo del cuore la benedizione che Egli così riversa sulla sua Chiesa. Vorrei leggere dal Vangelo secondo di Giovanni, capitolo 13, versetto 20. In verità vi dico, chi riceve colui che io avrò mandato riceve me, e chi riceve me riceve colui che mi ha mandato. Nell'Antico Testamento abbiamo a che fare con profeti che il Signore ha mandato. Nel Nuovo Testamento abbiamo la promessa che Egli avrebbe mandato in Luca capitolo 11, versetto 49, è scritto: per questo la sapienza di Dio ha detto, io manderò loro dei profeti e degli apostoli, ne uccideranno alcuni e ne perseguiteranno altri, e così via. Io voglio. La maggior parte dei credenti nei vari ambienti e comunità commette un errore di ragionamento molto grave. La parola di Dio diventa per loro un ostacolo perché su un determinato argomento non prendono in considerazione tutti i passi biblici che lo riguardano. Chi ad esempio sente dire che Dio ha mandato un profeta nella nostra generazione tende a non darvi peso, poiché ci sono alcuni che si credono profeti, ma quando poi si nomina il nome dell'uomo di Dio, alcuni voltano le spalle, altri espongono le loro argomentazioni, ognuno a modo suo. E tutto ciò si basa esclusivamente o principalmente sul fatto che non comprendono ebrei, bene ebrei, capitolo 1, versetto 1. E in questo testo infatti non si parla dell'epoca del Nuovo Testamento, ma di ciò che Dio ha fatto nei tempi antichi. Vorrei leggerlo, ebrei capitolo 1, versetto 1. Dio, dopo aver parlato anticamente molte volte in molte maniere ai padri per mezzo dei profeti, in questi ultimi giorni ha parlato a noi per mezzo del Figlio. Notate la formulazione. Dio, dopo aver parlato anticamente in tempi antichi. Quindi nel periodo che va dall'Antico Testamento fino al profeta Malachi, ha vissuto 400 anni prima di Cristo. In tempi antichi Dio ha parlato in molti modi attraverso i profeti e poi ha dato la risposta in Gesù Cristo, nostro Signore, il Figlio di Dio. Ma allo stesso modo per il periodo del Nuovo Testamento sono stati stabiliti i ministeri per la Chiesa. Prima Corinti 12, 28, Efesini capitolo 4, versetto 11 e numerosi passaggi che trattano e testimoniano questo argomento, fino al magnifico passo delle lettere agli Efesini dove Paolo si rivolge chiaramente agli apostoli e ai profeti del Nuovo Testamento. Efesini 3, versetto 4 e 5. Leggendo potrete capire la conoscenza che io ho del mistero di Cristo. Nelle altre epoche non fu concesso ai figli degli uomini di conoscere questo mistero, così come ora per mezzo dello Spirito è stato rivelato ai santi apostoli e profeti di Lui. Si è lodato il nome del Signore, non già centinaia di anni fa, ma come ora, cioè attualmente, non già nell'Antico Testamento, ma ora, nel Nuovo Testamento, come è stato ora rivelato ai Suoi santi apostoli e profeti. Ho parlato intenzionalmente del fatto che il Signore si è rivelato visibilmente ad alcuni e poi anche dopo la risurrezione nel Nuovo Testamento. Paolo ne testimonia in 1 Corinti 15 a quanti il Signore è apparso come risorto. Quindi non solo a una manciata di persone o ai dodici, ma è a più di 500 fratelli contemporaneamente. E poi dice, e ultimo di tutto apparve anche a me. Potete leggerlo in 1 Corinti 15, versetto 8. E ultimo di tutti apparve a me come all'aborto. Noi crediamo alla testimonianza di coloro che hanno avuto il privilegio di essere testimoni oculari e auricolari di ciò che Dio ha fatto sulla terra. Credo alla testimonianza dei due che camminavano verso Emmaus e parlavano tra loro di ciò che era accaduto allora, e credo anche che il Signore abbia portato con loro, abbia parlato con loro, li abbia benedetti e abbia aperto loro la comprensione delle Scritture. Ma se ora con cuore sincero testimoniamo riguardo a tutta questa questione che anche nella nostra generazione è esistito un uomo di Dio veramente umile, allora non lo stiamo predicando, non lo stiamo mettendo al centro dell'attenzione o dell'annunzio, ma rendiamo solo gloria a Dio e siamo grati che Egli si sia manifestato come vivente. Non so se vi ho mai tradotto il sermone in cui il fratello Branham descrive alcune delle sue esperienze dirette con il Signore. Nell'ultimo opuscolo che sicuramente avrete ricevuto, se così non fosse, ci sono ancora delle copie disponibili sul tavolo dei libri. Ho menzionato alcune cose, ma molte altre no. Mentre riflettevo su ciò che il Signore ha fatto, mi è venuto in mente in che modo il Signore si trovasse effettivamente in forma fisica, questa volta non nella colonna di nuvole di fuoco, ma in forma fisica in un campo di grano. Il vento soffiava, il fratello Branham lo vide e guardò di lato. E quando il fratello Branham pronunciò il nome Gesù, il Signore lo guardò, si voltò verso di lui, gli tese entrambe le mani, le braccia e lo guardò. E il fratello Brana racconta ancora questa storia con commozione interiore e dice che poi è semplicemente caduto a terra sopraffatto da questa esperienza. E poi disse, non c'è nessuno, nemmeno il miglior pittore, che possa in qualche modo riprodurre i lineamenti del Signore. Un volto come se il mondo intero si fosse fermato davanti a lui e allo stesso tempo i tratti dell'amore perfetto, come se volesse abbracciare tutto. Io ci credo. Infatti, quando l'angelo del Signore, che d'altronde era venuto alcune volte anche da fratello Branham, una volta in una stanza d'albergo, ed è sempre bello che quest'uomo di Dio sappia dire esattamente quando è successo, in quale contesto, in quale città, se all'aperto, se a casa e così via, è sempre bello. E quando poi lo si è ascoltato diverse volte su vari nastri, è sempre lo stesso racconto. Ma l'angelo del Signore è effettivamente apparso più volte, quando c'erano cose particolari da dire da parte di Dio egli parlava. E poi il fratello Branham fece questa dichiarazione: nel giorno del giudizio vedrete che l'angelo del Signore non era a più di due passi davanti a me. Sapete bene che quando un uomo di Dio di tale grandezza e rango viene mandato, non abbiamo più a che fare con l'uomo, ma con Dio che lo ha chiamato, che lo ha equipaggiato, che lo ha mandato. Voi che eravate qui a Zurigo, all'Allianzstadion, voi che eravate a Karlsruhe, voi che eravate a Ron, cosa avete visto? Ogni traduttore ovunque nel mondo era sempre alla sinistra del fratello Branham. Non ha mai permesso nemmeno una volta che l'interprete si mettesse alla sua destra. Sapeva che non appena fosse iniziato il servizio di guarigione, se guardate il filmato di Washington, e lui dice: sto aspettando qualcosa, ve lo ricordate? Sto aspettando l'angelo del Signore. E all'improvviso si vede fisicamente in lui che qualcosa è successo o era successo, e poi dice: ora è qui su questa piattaforma. Era proprio accanto a lui, e tutti sanno cosa significa il termine inglese due piedi. Un piede misura 12 pollici, e potete già calcolare che un piede è lungo così. Quindi l'angelo del Signore stava proprio accanto a lui e gli ha detto ciò che doveva comunicare a quella persona riguardo alla visione che aveva avuto. Avete capito? Oh sì, è stato un servizio unico che nessun uomo può eguagliare, che può imitare. In effetti c'era, perdonatemi se lo dico, una donna evangelista nella città di Jacksonville, e questa signora andò dal fratello Branham e gli disse: quello che fai tu lo so fare anch'io. E il fratello Branham gli disse: prego, lo faccia. E poi, come dice lui stesso, ci fu il grande fiasco. No, nessuno ci riesce, né Paolo, né Pietro, né Branham, né nessun altro, per quanto possa essere stato da Dio designato, chiamato e stabilito. Non abbiamo bisogno di imitatori. Naturalmente ci sono, devono esserci affinché si adempia la scrittura. Come un tempo Iannes e Iambre opposero resistenza al profeta Mosè cercando di fare le stesse cose, così sarà negli ultimi giorni, che uomini e donne, anzi persone con la mente corrotta si comporteranno allo stesso modo. Ma un'imitazione, come tutti capiscono, non è certo un originale. Possiamo fare a meno di ogni imitazione. Abbiamo bisogno dell'originale divino, e lo abbiamo ricevuto per grazia. Ne siamo grati al Signore. Se crediamo che il Signore si sia manifestato a Giacobbe, a Isacco, ad Abramo, a Mosè, a Manoa, e che abbia continuato a manifestarsi anche nel Nuovo Testamento, ci riempie di gioia sapere che è risorto e si manifesta. Non ha forse detto: il mondo non mi vede più ancora un po' e non mi vedrà più, ma voi mi vedrete. Gesù Cristo è lo stesso. Lui è ancora colui che è risorto. Non è vincolato né al tempo né allo spazio. Egli può camminare oggi tra le nostre file, può parlarci oggi, può benedirci oggi, può salvarci oggi, può guarirci oggi. Sì, ora vi chiedo, se oggi può fare tutto questo in mezzo a noi, allora dov'è? Allora è in mezzo a noi. Perché se non fosse in mezzo a noi non potrebbe fare tutto questo. se non fosse stato presente quando tu ed io abbiamo ascoltato la parola di Dio per salvarci, oggi saremmo ancora perduti. È così o no? Deve pur essere presente per poter fare ciò che ha promesso. Oh, se riuscissimo per la grazia di Dio a credere nella presenza diretta del Signore, anche quando non lo vediamo, poiché egli ha detto: tu credi perché mi hai visto, beati quelli che non vedono eppure credono. Sapete bene che Tommaso era un uomo che voleva andare sul sicuro, non gli bastava ciò che dicevano gli altri. Non lo definisco incredulo, lo definisco molto ragionevole. Voleva dare alla propria testimonianza quel certo sicurezza. Loro l'hanno visto, anch'io voglio vederlo. Non ci credo solo perché lo dicono loro. Loro l'hanno vissuto e vorrei viverlo anch'io. Non è così anche per noi. Quando ascoltiamo la testimonianza degli altri, allora che nasce in noi il vero desiderio di vivere anche noi un'esperienza con il Signore. Quando un altro ti dice: ho vissuto questo e quello. Sì, cosa succede allora? Allora non nasce invidia né gelosia, ma nasce un desiderio. Oh Signore, vorrei viverlo anch'io, vorrei averlo anch'io, benedicimi allo stesso modo. Così è stato allora con Tommaso, il Signore gli si è rivelato. Il Signore non dovrebbe rivelarsi a tutti noi, anche se è solo nello Spirito. Credo che lo abbia già fatto e che lo farà ancora di più. Possiamo aspettarci di più per la Chiesa del Dio vivente. Questo non è affatto tutto ciò che il Signore ha in serbo. Nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 20, versetto 21, si trova la parola molto conosciuta che è stata letta spesso. Secondo questo, sì, forse Giovanni 20, versetto 21. Allora Gesù disse loro di nuovo: pace a voi, come il Padre mi ha mandato, anch'io mando voi. Si tratta semplicemente di annunziare in questi giorni il Vangelo nella sua pienezza, e al pieno Vangelo appartiene ogni promessa che Dio ci ha dato nella sua parola, compresa questa. Ecco, io vi mando il profeta Elia prima che venga il giorno grande e terribile del Signore. Venerdì sera abbiamo avuto l'incontro a Norimberga e non so come sia successo, ma sono andato avanti senza alcun passo biblico e i passi biblici sono stati contati e in 2 ore e 20 minuti abbiamo letto 74 passi e biblici e abbiamo mostrato alle persone tutto ciò che Dio ha detto. E coloro che erano presenti hanno semplicemente detto: è stata una cosa straordinaria quella che Dio ci ha donato qui questa sera. Cari amici, la parola di Dio è piena, non si tratta solo di 2 o 3 passaggi che dovremmo cercare disperatamente e poi magari adattare. No, l'intera Bibbia ne è ricca e si può passare da un argomento all'altro, da una cosa all'altra. E non c'è nemmeno bisogno di cercare, basta aprire la Bibbia e leggere il passo corrispondente. E siamo davvero grati di aver potuto riconoscere l'epoca in cui viviamo. Il messaggio divino, nulla di nuovo, l'antico è stato posto di nuovo sul candelabro. E la cosa bella è che tutti coloro che sono inviati dal Signore possono dire ciò che Egli stesso ha detto nel Vangelo di Giovanni al capitolo 7. Giovanni capitolo 7, versetto 16, qui è scritto: Gesù quindi rispose loro: la mia dottrina non è mia, ma di colui che mi ha mandato. Se uno vuole fare la volontà di lui, conoscerà se questa dottrina è da Dio, se io parlo di mio. Chi parla di suo cerca la propria gloria, ma chi cerca la gloria di colui che l'ha mandato è veritiero e non vi è ingiustizia in lui. La dottrina di Paolo era la dottrina di Cristo. La dottrina di Cristo era la dottrina di Dio. E quando Giovanni scrive: chi non porta questa dottrina non lo accogliete affatto. Egli sapeva bene che se non si tratta della dottrina divina è una perdita di tempo ascoltare ciò che viene detto. E per poter esporre la dottrina divina bisogna essere stati istruiti da Dio in prima persona, essersi seduti ai piedi di Gesù e poter dire come Paolo: non ho predicato il Vangelo secondo l'uomo, né l'ho ricevuto da un uomo, né l'ho imparato da un insegnamento, ma l'ho ricevuto per rivelazione di Gesù Cristo. Così l'hanno ricevuto per rivelazione i profeti nell'Antico Testamento, gli apostoli nel Nuovo Testamento, e per questo erano assolutamente certi che fosse vero, che non fosse parola umana, ma parola di Dio. E lo stesso vale per il nostro amato fratello Brana. Non prendetevela se nomino questo nome un paio di volte. Quante volte viene menzionato Billy Graham nelle diverse chiese? Nessuno dice una parola, e quando si celebra ora roba nessuno si scandalizza. E poi si potrebbe fare un intero elenco di cosiddette grandi personalità e nessuno si scandalizza. Al contrario, annuiscono chi ha il cappello se lo toglie e pensa che la cosa sia bella, ma non è affatto così bella come sembra alla gente. È bella e giusta solo quando un uomo mandato da Dio con il messaggio divino, in virtù della sua vocazione e missione, può portare la parola alla Chiesa tramite rivelazione, affinché il così dice il Signore trovi nuovamente accesso colui gli venga aperta la porta. I grandi programmi non hanno spazio. E come ho detto prima, la cosa della Chiesa del Signore, del nostro Dio, non è una questione privata di un evangelista. Avete capito? Non è una questione privata di un'organizzazione. Gesù disse: io edificherò la mia Chiesa e le porte dell'Hades non la potranno vincere. E ha promesso che avrebbe posto in questa Chiesa apostoli, profeti e i ministeri. Sono ministeri stabiliti da Dio per l'edificazione del corpo di Gesù Cristo, senza i quali non può esserci compimento, come potete leggere. È scritto in Efesini capitolo 4, tra l'altro in un contesto meraviglioso legato all'ascensione del nostro Signore che abbiamo appena celebrato o ricordato giovedì. Il nostro Signore è asceso al cielo, tornerà e ci prenderà con sé. Lasciatemi leggere questi versetti di Efesini capitolo 4 a partire dal versetto 7. In realtà bisognerebbe leggere anche il versetto 5. V'è un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un solo Dio e Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, tra tutti e in tutti. Ma a ciascuno di noi la grazia è stata data secondo la misura del dono di Cristo. Per questo è detto, salito in alto e ha portato con sé dei prigionieri e ha fatto dei doni agli uomini. Ora questo è salito, che cosa vuol dire se non che egli era anche disceso nelle parti più basse della terra? Colui che è disceso è lo stesso che è salito al di sopra di tutti i cieli affinché riempisse ogni cosa. E lui che ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e dottori. Ed ecco il motivo per il funzionamento dei santi in vista dell'opera del ministero dell'edificazione del corpo di Cristo. Avete capito? Quando Dio dona un ministero per la Chiesa universale, per l'intera comunità, allora questo ministero deve servire all'edificazione di tutti i membri che a loro volta vengono messi al servizio. Abbiamo compreso questa parte per rendere i santi idonei all'esercizio del ministero nella Chiesa. Non ci basta ringraziare il Signore per fratello Paolo, fratello Pietro, fratello Giacomo e tutti gli altri. Hanno svolto un ministero e questo ministero è stato una benedizione per tutta la Chiesa. Tutti ne hanno tratto beneficio, tutti sono stati inclusi nelle benedizioni di Dio. Deve essere così anche adesso. Non basta ammirare il ministero e ringraziare il Signore per questo. Ora dobbiamo essere serviti attraverso questo ministero affinché noi come Chiesa, lo rileggo, per il funzionamento dei santi in vista dell'opera del ministero. Vi chiedo, Paolo poteva essere presente in tutte le chiese, Pietro poteva essere presente in tutte le chiese, qualcuno degli uomini di Dio avrebbe potuto essere ovunque? No, è assolutamente impossibile. Ma il ministero che Dio dona a un uomo è per tutti i santi, affinché siano resi idonei al servizio della Chiesa che Dio desidera svolgere attraverso di loro. L'ammirazione per ciò che Dio ha fatto attraverso una persona non basta. E il sedersi come allora la gente si era seduta sulla cattedra di Mosè, come disse il Signore, gli scribi siedono sulla cattedra di Mosè. Non basta nemmeno che ora gli uomini si siedono sulla cattedra di Brana. Questo non basta. Solo allora, amati fratelli e sorelle, amici, solo allora, quando come Chiesa saremo stati resi capaci di svolgere il ministero che ci è stato affidato, solo allora saremo entrati in pieno possesso delle benedizioni che Dio ci ha donato attraverso il ministero. Avete afferrato questo? Cioè, l'eco era un po' debole. So che è una frase lunga e difficile da capire, ma la Sacra Scrittura lo dice chiaramente. I ministeri vengono elencati e poi è scritto per il funzionamento dei santi in vista dell'opera del ministero e dell'edificazione del corpo di Cristo. Possa il ministero dato da Dio essere di benedizione per tutti noi e possa la Chiesa sperimentare così la propria restaurazione, il proprio il proprio ritorno all'originale. Possiamo noi, come santi del Signore, naturalmente possiamo definirci così. La parola santo significa preso da Dio, separato, consacrato per uno scopo ben preciso. E infatti Egli ci santifica nella sua verità che abbiamo accolto, e la sua parola è la verità. Il Signore avrà una chiesa santa, senza macchie e senza rughe. E chi conosce davvero la Bibbia sa che è scritto che siamo già stati santificati una volta per tutte. Egli si è santificato per noi. Potrei leggere i due passaggi biblici tratti da Giovanni 17 e anche dalla lettera agli Ebrei. Leggerò quello della lettera agli Ebrei perché qui è scritto in modo davvero molto convincente. Ebrei capitolo 9, a noi tutti ben noto. La lettera agli Ebrei si può leggere più e più volte. Qui è scritto, spero di aver individuato il punto giusto, a volte me lo sono segnato e altre volte no. Chi di voi ce l'ha il passo? Santificato una volta per tutte. Allora siete anche voi dei bravi lettori della Bibbia? Come? Scusa? Sì, ma non è proprio quello che volevo leggere. Se c'è scritto anche che fuori dall'accampamento, sì, è andato a santificare. Ma io intendo proprio quel versetto in cui è scritto, eccolo qui naturalmente, capitolo 10, Ebrei capitolo 10, versetto 10, Ebrei 10, versetto 10. In virtù di questa volontà noi siamo stati santificati mediante l'offerta del corpo di Gesù Cristo fatto una volta per sempre. Guardate, la salvezza è un'opera compiuta da Dio. Siamo stati salvati, ci è stato perdonato. Dobbiamo però accogliere queste cose che Dio ci ha donato e messo a disposizione per poterle vivere come esperienza personale. Torniamo alla parola. Un ministero istituito da Dio serve a rendere i santi capaci di svolgere il ministero nella Chiesa. Possa il Signore rendere davvero capaci tutti noi che siamo stati ritenuti degni di ascoltare la parola, affinché adempiamo la parte che ci è stata affidata e imposta, così come hanno adempiuto il loro ministero gli uomini inviati da Dio. Riuscite a credere che Dio abbia ancora una missione per noi come Chiesa? Dio ha ancora una missione per noi come comunità. E se siamo membra del suo corpo, allora dobbiamo essere resi capaci di svolgere con lo stesso spirito, la stessa forza, il ministero che il Signore ha affidato a ciascuna delle membra. Credo che in Romani 12 si parli proprio di come questi ministeri debbono essere svolti. Romani capitolo 12 dal versetto 3. Per la grazia che mi è stata concessa, dico quindi a ciascuno di voi che non abbia di sé un concetto più alto di quello che deve avere, ma abbia di sé un concetto sobrio, secondo la misura di fede che Dio ha assegnata a ciascuno. Poiché come in un solo corpo abbiamo molte membra e tutte le membra non hanno una medesima funzione, così noi che siamo molti siamo un solo corpo in Cristo e individualmente siamo membra l'uno dell'altro. Avendo pertanto doni differenti, secondo la grazia che ci è stata concessa, se abbiamo dono di profezia, profetizziamo confermamente alla fede. Se di ministero, attendiamo al ministero. Se di insegnamento, all'insegnare. Se di esortazione, all'esortare. Chi dà, dia con semplicità. Chi presiede, lo faccia con diligenza. Chi fa opere di misericordia, li faccia con gioia.
Hat jemand die Gabe des Ermahnens, so betätigt sich im Ermahnen. Wer Mildtätigkeit übt, tue es in Einfalt.
Potremmo anche leggere alcuni passi della Bibbia su questo argomento. Il corpo del Signore è composto da molte membra. E quando Dio prende un membro e lo onora in modo particolare, rendendolo fonte di benedizione, allora tutto il corpo ne gioisce, poiché siamo membri dello stesso corpo. E ciò che accade alla mano ne gioisce tutto il corpo. Ciò che vede l'occhio va a beneficio di tutto il corpo. Qualunque cosa accada nel corpo, essa proviene da Dio per l'intera Chiesa che costituisce il suo corpo. Riassumiamo quanto detto oggi. Viviamo negli ultimi giorni, alla fine dei tempi. Vediamo cosa sta succedendo in campo politico, cosa sta succedendo in campo economico, cosa sta succedendo in campo religioso. Vediamo tutto questo. Ora in noi sorge un grande desiderio, ovvero questo grido. Ancora una volta, Signore, muove ancora una volta il cielo e la terra. Possiamo essere pienamente soddisfatti quando vediamo tutte le altre cose nel loro rapido sviluppo? Possiamo accontentarci di dire qui si è adempiuta la scrittura, qui si è adempiuta. Potremo esultare e gioire veramente solo quando potremo dire ora anche le promesse si sono adempiute in mezzo a noi, si è rivelato a noi. Dio si è rivelato a noi. Naturalmente siamo felici perché da tutte queste cose riconosciamo che il tempo non solo è vicino, ma è giunto molto vicino. Ma d'altra parte dobbiamo davvero imparare la lezione di oggi. Dio manda i suoi servi. E ora possiamo fare riferimento al ministero straordinario della nostra generazione. Allora Dio ha mandato un grande profeta. Non che ci rallegriamo di questo, anche questo, non che ammiriamo ciò che Dio ha fatto, anche questo lo facciamo, ma che riconosciamo quale significato e scopo abbia avuto questo ministero per la Chiesa. Primo, la chiamata fuori. Secondo, la correzione biblica affinché tutto ciò che è dottrinalmente errato, tutto il vecchio lievito venga eliminato e affinché il Signore torni a parlare e a fare giustizia. Quindi e la sua volontà si possa adempiere, quindi richiamo istruzione, correzione, poi naturalmente l'intera preparazione fino al punto in cui siamo tutti benedetti e utilizzati dal Signore. Durante il viaggio insieme verso qui abbiamo parlato anche dell'ultima pioggia che doveva arrivare, della crescita spirituale, ho semplicemente riflettuto su questo, dove e quando arriva la vera crescita, quando piove e poi splende il sole, possiamo quasi vedere e sentire l'erba crescere e anche tutto il resto. A volte ci affanniamo, ci interroghiamo sulla nostra crescita spirituale, vi dico che Dio può donarla da un giorno all'altro. Non rattristatevi, non scoraggiatevi. Una vera crescita arriva dopo una pioggia molto forte. e Dio ci ha promesso la pioggia tardiva. Dio ha promesso di restaurare. La Chiesa non sarà oggetto di scherno, ma Dio si rivelerà ancora in essa. Non saremo oggetto di scherno, ma di benedizione per tutti coloro che saranno ancora chiamati. E se accogliamo e assumiamo pienamente il ministero che Dio ci ha affidato, allora il Signore ci rivelerà anche ciò che ne deriva, ciò a cui il ministero dovrebbe effettivamente servire. Il senso e lo scopo di esso si manifesteranno allora nell'intera Chiesa. E possiamo dire con convinzione: la dottrina di Paolo era la dottrina di Cristo e la dottrina di Cristo era la dottrina di Dio. L'insegnamento del fratello Branham e il suo messaggio non era il messaggio di Cristo, sono il messaggio di Dio. Li abbiamo accettati pienamente. Non esiste un altro messaggio. Giovanni scrive nel suo primo capitolo ciò che era fin dal principio, ciò che abbiamo visto, udito e toccato con le nostre mani della parola della vita, questo vi annunciamo. E ciò che era all'inizio deve essere alla fine. Non posso fare altrimenti. Conto sul fatto che la fine sarà ancora più gloriosa di quanto sia stato l'inizio. Allora solo in modo limitato a Gerusalemme e ora in tutto il mondo tra il popolo di Dio. Dio si rivelerà per l'ultima volta e il luogo della sua rivelazione è la Chiesa, che come fondamento e colonna della verità ha la sua ragione d'essere qui su questa terra, dove si manifesta Dio, dove si manifesterà in tutti questi edifici di menzogna dove gli insegnamenti e le interpretazioni umane hanno preso il sopravvento. Dio vuole purificare il suo tempio, vuole mettere in ordine ogni cosa e poi riempirà questo tempio che è la sua Chiesa con la sua gloria, con una nuova vita potente e lo doterà della sua forza, della forza che viene dall'alto. La sua Chiesa, rallegratevi già di questo, poiché ora tutto il resto si sta compiendo. Vorrei concludere dicendo quanto segue. Ieri un fratello a Salisburgo mi ha chiesto perché non avessi ancora menzionato ciò che il fratello Branham aveva visto, ovvero che proprio alla fine, quando la pressione sarebbe stata esercitata sulla Chiesa fra i credenti, sarebbero avvenuti questi miracoli straordinari, proprio che anche mani e piedi mancanti e quant'altro sarebbero stati ristabiliti, presenti in un colpo solo, all'improvviso. E certamente questo può essere menzionato e noi ci aspettiamo che nell'ultima fase il Signore si rivelerà, si manifesterà. Serviamo il Signore con fede, fedeltà e pazienza, preghiamo gli uni per gli altri, amiamoci a vicenda e sappiamo che ora siamo portatori delle promesse, allora le promesse ci porteranno a noi e le vedremo realizzarsi davanti ai nostri occhi. Quante volte l'abbiamo detto? Prima era scritto Isaia 40, versetto 3, per oltre 800 anni. Malachia 3, versetto 1, era scritto da oltre 400 anni. All'improvviso la parola scritta era reale. Prima era una promessa, una voce grida nel deserto. Ecco, io mando il mio angelo davanti a me. Erano promesse, erano state scritte. All'improvviso queste promesse divennero realtà, si affermarono saldamente ed ecco la scrittura si adempì davanti agli occhi degli uomini. Cristo come la parola diventata carne, adempimento della profezia biblica. La Chiesa è parte integrante di Gesù Cristo, generata da Dio, figli e figlie di Dio. Non siamo in una battaglia persa, possiamo sentirci abbandonati, soli, disprezzati, ma rendiamo grazie a Dio perché possiamo far parte del piccolo gregge ed è ancora oggi volontà del Padre dare il regno al piccolo gregge. E così come noi abbiamo avuto la grazia di accogliere il ministero stabilito e inviato da Dio, credo che non saranno tutti gli altri che Dio visiterà con la sua grazia a calpestare ciò che Egli ha già fatto. Quelli che accalpestano quello che Lui già ha fatto, ma laddove c'è santo timore reverenziale, rispetto divino per la per le sue decisioni, la sua chiamata, la sua missione, la sua parola, per tutto ciò che Dio fa, lì dove queste cose date e mandate da Dio vengono accolte e credute, lì Dio edificherà la sua Chiesa. Allora attraverso il ministero dato renderà i santi capaci di esercitare a loro volta il loro ministero, e questo ministero sarà di benedizione per tutti coloro che devono ancora essere chiamati e preparati. Siamo molto grati al Signore che si è rivelato vivente nella nostra generazione. È davvero disceso. Non è il suo ritorno. Il suo ritorno avverrà in carne e osse. Allora lo vedremo tutti. I morti in Cristo risorgeranno per prima e noi saremo poi trasformati e rapiti. Non è necessario approfondire qui l'argomento, ma domenica scorsa a Londra ho avuto di nuovo una conversazione. Ci sono infatti persone che non riescono a dare un senso a ciò che è stato predicato, non lo possono ordinare. Mi è stato chiesto di nuovo se non credessi che il Signore fosse già venuto. Ho risposto: fratello, finché sono sulla terra il Signore non è ancora venuto. Quando verrà, allora me ne andrò. E sì, si può dirlo senza esitazione: quando verrà, allora ce ne andremo tutti. Allora non verrà per salutare qui a Zurigo. La Scrittura dice che verrà con il grido, con la tromba di Dio, con la voce dell'Arcangelo. E i morti in Cristo risorgeranno per prima, e poi noi che saremo vivi e rimasti saremo trasformati. E poi saremo tutti rapiti insieme per essere sempre con il Signore. Possa Dio benedirci attraverso la Sua parola, averci rafforzato, averci donato un nuovo coraggio affinché sappiamo, come ho detto all'inizio, colui che ha iniziato porterà a compimento. E caro cuore, se Egli non ha ancora iniziato in te, possa farlo oggi, possa farlo ora, che ora si compia all'inizio. Di semplicemente in silenzio, non passare oltre, ascolta il grido del mio cuore, poiché mostri grazia agli altri, non passare oltre. Solo dove ha iniziato, Egli porterà a compimento. Sì, certo che ha iniziato, ed Egli dona entrambe le cose, il volere e il compiere. Oggi desidera donarlo a tutti coloro che ancora non lo possiedono. E a coloro che già lo possiedono vorrebbe dire: ho iniziato, continuo a operare e porterò a compimento il tutto nel giorno del mio ritorno. Il nostro Signore sta per venire. Maranatha, sia lodato, glorificato e onorato il suo santo nome. Per la sua parola, per la grazia, per la redenzione, per il privilegio di poter vivere ora che Dio sta scrivendo la storia della salvezza, ora possiamo vivere e partecipare a ciò che Egli fa. Se credete che Egli ci preparerà per l'ultimo ministero della Chiesa, come abbiamo letto, allora dite pure Amen. 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 Alziamoci per la preghiera. Chiniamo il capo, chiudiamo gli occhi, rimaniamo in silenziosa preghiera nella fede davanti a Dio, il Signore che ci ha parlato. Egli chiama, vuoi dire sì, vuoi venire? Gesù chiama, con gentilezza i perduti a tornare a casa. Caro cuore, senza di Lui non hai futuro. I giorni, i mesi e gli anni passano in fretta, il tempo vola, poi arriva l'eternità. A meno che Dio non infonda un senso e uno scopo eterni nella nostra anima, altrimenti si adempirà ciò che è scritto nel profeta Ezechiele: ogni anima che pecca morirà, e tutti hanno peccato e sono privi della gloria che Dio conferisce. Da questa morte può salvarci solo colui che è la vita stessa, che è venuto in carne e ha strappato il pungiglione della morte, portando alla luce l'essenza eterna e incorruttibile. Senza Golgota non c'è vita eterna. L'Eterno è venuto nel tempo per donare a noi che siamo temporali la vita eterna. Ognuno deve accettarla personalmente. Fatelo ora. Tutte le teste sono chinate, tutti gli occhi chiusi, i cuori aperti. Se c'è qualcuno qui che desidera essere incluso in questa preghiera, alzi brevemente la mano e poi la abbassi. C'è qualcuno qui? Dio ti benedica, giovane. Dio ti benedica. Dio ti benedica. Dio ti benedica. Dio ti benedica. Sia lodato il nome del Signore. Dio chiama. Dio salva. Il Signore è presente. Ci ha parlato attraverso la Sua parola. Ora continua ad agire attraverso lo Spirito Santo. Egli ci chiama, ci esorta. Il nemico dice dopo, il Signore dice adesso, il Signore dice oggi. Se udite la Sua voce, non indurite i vostri cuori. Padre Celeste, ti ringraziamo con tutto il cuore per la Tua preziosa e santa parola. Ti ringraziamo per il privilegio di poter credere, di poter credere in tutto ciò che dice la Scrittura e anche nel modo in cui lo dice. Ti rendiamo grazie per questo. Ora preghiamo per tutti coloro che hanno alzato le mani. Tu conosci i loro cuori, sai di cosa hanno bisogno. Signore, Tu li hai chiamati, essi sono venuti a Te. A Te li affidiamo, a Te li consacriamo per il tempo e per l'eternità. Accoglieli, oh Signore. Rivelati a loro, dona loro la certezza che la loro colpa è perdonata, il loro peccato è coperto, come abbiamo letto nel Salmo 103. Tu hai perdonato la colpa, li hai salvati, li hai redenti. Ti rendiamo grazie per questo, Signore fedele, possa la Tua benedizione riposare su di loro. Preghiamo anche per tutti gli altri che si trovano in situazioni differenti, in difficoltà, in circostanze che li opprimono e li preoccupano. Amato Signore, agisci verso di noi secondo la Tua grande misericordia e rivelati con la Tua potenza. Noi crediamo in Te e Ti ringraziamo e Ti rendiamo grazie per aver mandato nella nostra generazione un uomo attraverso il quale hai potuto parlare e operare. E Ti rendiamo grazie per averci fatto comprendere come Chiesa il senso e lo scopo di questa missione divina e del ministero adesso connesso. Ti prego, Signore, consola gli afflitti, incoraggia gli scoraggiati, rafforza i deboli e donaci la grazia di onorarti con la fede e di rinunciare a ogni incredulità e a ogni dubbio. Tu sei credibile, degno di fede. Ti ringraziamo di cuore per averci permesso anche in questo momento di ricevere le Tue benedizioni e di sperimentare la Tua presenza. A Te sia lode, onore, gloria e adorazione, ora e per sempre. Alleluia. Amen. Amen.